tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Le chiese e l'emergenza ambientale. Ne parliamo con Kurt Zauk, responsabile dell'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente.
La riva della misericordia, questo è il titolo della meditazione biblica proposta oggi dal pastore riformato Giuseppe Latorre.
A seguire la rubrica Controcorrente, che oggi racconta la vicenda del pastore Johann Caspar Fonorelli, pastore zurighese a Bergamo, che celebrò le nozze dell'autore dei Promessi Sposi, Alessandro Manzoni.
In chiusura l'agenda aprirà una finestra sui principali appuntamenti delle chiese riformate di lingua italiana. Buongiorno da Luisa Nitti e Paolo Tognina, vi diamo il benvenuto a questa puntata di Tempo dello Spirito.
Fra poco più di una settimana si apre a Katowice, in Polonia, la COP24, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
L'emergenza ambientale è un tema che sta nell'agenda delle chiese cristiane, che si interrogano su quali provvedimenti debbano essere intrapresi dai governi, ma anche su quali pratiche quotidiane possano essere attuate dalle singole persone per preservare l'ambiente.
A questo proposito abbiamo interpellato Kurt Zauk, direttore dell'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente, un organismo che collabora con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera e con la Conferenza dei Vescovi in materia di salvaguardia dell'ambiente. La Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, la COP24, è la penultima fermata prima del 2020, anno in cui entrerà in vigore l'Accordo di Parigi. Il principale obiettivo di questa conferenza è quello di effettuare un bilancio delle misure che i paesi stanno approntando per raggiungere i parametri degli accordi di Parigi. Anche le chiese svizzere si sentono chiamate in causa a motivo del loro impegno a favore della salvaguardia del creato e hanno perciò scritto una lettera alla consigliera federale Doris Leuthard, chiedendo di fare in modo che il nostro paese mantenga le promesse fatte e metta in atto le misure necessarie per combattere il riscaldamento globale. Kurt Zauk, dell'Ufficio Ecumenico Chiesa e Ambiente, ha partecipato alla stesura del testo inviato al Consiglio federale. Kurt Zauk, si può dire che stiamo entrando in una crisi ecologica?
Sì, è così. Già 20-30 anni fa avevamo lanciato l'allarme, che non è stato ascoltato. Ora la crisi si manifesta, ad esempio nelle ondate di calura che ci investono o nei fenomeni di precipitazioni molto abbondanti che anno dopo anno diventano più estremi. Anche se cominceremo a reagire, la situazione probabilmente continuerà a peggiorare.
Quali sono i motivi della crisi?
Una delle cause principali è costituita dal ricorso massiccio all'energia proveniente da fonti fossili. In Svizzera, ad esempio, dipendiamo al 70% da questo tipo di energia. Il più recente studio della Commissione internazionale dell'ambiente dice che nel mondo dovremmo ridurre a zero entro il 2050 il consumo di energie fossili. Questo significa che dobbiamo passare all'energia elettrica e di origine biologica. Solo così potremo ridurre l'impatto della crisi ecologica e contenere i danni.
Come reagiscono le chiese di fronte a questa situazione?
Le chiese si sono accorte che ciò che è in gioco sono le basi stesse della vita. La fede delle chiese nel Dio creatore le spinge a impegnarsi a favore della salvaguardia dell'ambiente. Il tema della difesa del creato è molto presente nel lavoro degli organismi ecclesiastici svizzeri, come Pane per Tutti, Sacrificio Quaresimale e il nostro ufficio ecumenico Chiesa e Ambiente. Le campagne promosse da questi organismi sono prese sul serio da una larga parte della popolazione e ricordano al Consiglio federale la necessità di intervenire in questo settore.
Kurt Zauk, che cosa fanno concretamente le chiese?
Molte parrocchie hanno sostituito gli impianti di riscaldamento o hanno isolato gli edifici per ridurre il consumo di energia. Alcune hanno ridotto il proprio impatto ecologico e hanno ottenuto il certificato Gallo Verde, limitando il consumo di energia, la produzione di rifiuti, il volume di emissioni. Parallelamente le chiese intervengono in campo politico, ad esempio con la lettera inviata alla ministra dell'Ambiente, Doris Leuthard, per sollecitare misure efficaci per la protezione dell'ambiente. E infine organizzano corsi di formazione e di sensibilizzazione. Tutto questo per dare concretezza a ciò che la domenica mattina viene predicato dal pulpito, e cioè che Dio ci ha affidato il creato affinché ne avessimo cura.
Zeugnis für die Bewahrung der Schöpfung, das am Sonntagmorgen von der Kanzel kommt, auch abgedeckt ist durch das konkrete Handeln.
Per concludere, che cosa si aspetta lei dalla conferenza
COP24?
In occasione della conferenza di Parigi sul clima, i capi di Stato si sono impegnati a impedire che l'aumento del riscaldamento globale superi i 2 gradi centigradi. Oggi è chiaro che le misure previste non saranno sufficienti per raggiungere questi obiettivi. Dalla prossima conferenza mi aspetto perciò che emergano in modo più chiaro misure concrete di intervento e che diversi paesi, e tra essi anche la Svizzera, fissino obiettivi più rigidi riguardo alla riduzione delle emissioni.
Con il pastore riformato Giuseppe Latorre, con questo voltiamo pagina, chiudiamo oggi un ciclo di riflessioni bibliche che hanno al centro l'episodio in cui Gesù calma la tempesta, analizzato dal pastore Latorre ogni domenica sotto diverse prospettive.
Passiamo all'altra riva, dice Gesù in questo episodio biblico, ma di quale riva si tratta? Dove ci porta la fede? Da queste domande prende avvio la meditazione proposta oggi dal pastore Latorre.
La lettura del testo è affidata alla voce di Natascia Gamba.
La sera di quello stesso giorno, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». Essi lasciarono la folla e portarono Gesù con la barca nella quale già si trovava. Anche altre barche lo accompagnarono. A un certo punto, il vento si mise a soffiare con tale violenza che le onde si rovesciavano dentro la barca e questa già si riempiva d'acqua. Gesù intanto dormiva in fondo alla barca, la testa appoggiata su un cuscino. Allora gli altri lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, affondiamo! Non te ne importa nulla?» Egli si svegliò, sgridò il vento e disse all'acqua del lago: «Fa silenzio, calmati!» Allora il vento si fermò e ci fu una grande calma. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: «Perché avete tanta paura? Non avete ancora fede?» Essi però si spaventarono molto e dicevano tra loro: «Chi è dunque costui? Anche il vento e le onde del lago gli ubbidiscono».
Cari amiche e cari amici in ascolto, molte chiese protestanti in quest'ultima domenica dell'anno liturgico prima dell'Avvento ricordano i defunti. Dalla mitologia greca, dall'Eneide a Dante, conosciamo quello strano personaggio, Caronte, figlio della notte e dell'abisso, che traghettava le anime dei defunti da una riva all'altra del fiume che divideva il mondo dei viventi da quello dei morti. E si pagava con una moneta posta nella bocca dei defunti. Il personaggio era portavoce dello scetticismo sulla vita, della visione dell'inutilità di ogni azione umana e della stoltezza degli uomini che non tengono conto della inevitabilità della morte. Noi siamo moderni, progrediti oggi. Abbiamo fatto enormi passi avanti, ma le nostre vite continuano a spezzarsi. Nel nostro viaggio all'altra riva, chi ci accompagnerà? Chi sarà con noi quando la tempesta ci coglierà impreparati, come se il mare della vita dovesse sempre essere calmo e le nostre strade senza montagne da superare o burroni da oltrepassare? Siamo creature fragili nelle tempeste della vita, e quando la notte scende sul nostro cuore, chi ci accompagnerà se anche Dio ha gli occhi chiusi e dorme incurante. Una cosa so, non siamo soli in questo nostro viaggio. Non siamo soli quando spicchiamo il volo verso alte mete. Siamo come semi gettati in terra, ma con un desiderio: andare verso l'alto. Gesù non è Caronte. Non è il gondoliere che ci traghetta da questa sponda all'altra e che possiamo pagare con la moneta della fede. Non è uno sconosciuto che incontriamo alla fine della nostra esistenza e che ci imbarca verso una meta ignota. È l'amico che ci aspetta alla stazione di una città a noi sconosciuta. Quando Gesù, nel brano del Vangelo che abbiamo letto, avventura i suoi discepoli in una rischiosa navigazione notturna, non rimane a terra, si imbarca con loro, si imbarca con noi. E quando si fa sera, attraversa con noi il mare in tempesta per portarci al sicuro. Certo, le tempeste fanno paura e la nostra fede, come la nostra razionalità, non sono mai all'altezza delle prove che attraversiamo, mai all'altezza delle circostanze difficili della vita. La nostra fede, come la nostra razionalità, ci colgono sempre impreparati. Quando la tempesta dell'esistenza si abbatte su di noi, che ci dibattiamo e gridiamo e ci lamentiamo di Dio, anche noi, come i discepoli del Vangelo, lavoriamo duramente, pieni di speranza, per sopravvivere. E quando l'angoscia e la morte non sono più semplicemente fuori di noi, ma ci bruciano dentro, allora ci indigniamo di trovare Dio così inerte. Noi ci sentiamo morire, e lui se ne sta comodo, con la testa poggiata su un cuscino. L'ultimo affronto. Non ti importa che stiamo morendo? È il grido di sempre. Non avete ancora fede, dice il Signore ai discepoli. Si volge verso la tempesta e, proiettando su di essa la sua calma interiore, la sua armonia e la sua pace, dice: sii tranquilla, sii calma, e ogni cosa si acquieta. Dio può mettere calma nella profondità del nostro animo, può dare pace al tumulto delle nostre angosce. Giorno verrà in cui non ci sarà più né pianto né dolore, e la morte non vi sarà più. Verrà un giorno in cui ritroveremo le persone perdute e ci riabbracceremo e ci rallegreremo. Al cuore di Dio affidiamo le parole che non abbiamo mai avuto il tempo di dire e quelle che non abbiamo avuto il tempo di ascoltare. L'ultima parola pronunciata sulla vita di ogni essere umano sarà di Dio e sarà sempre una parola di misericordia. Auguro a tutti una serena domenica.
Controcorrente, la rubrica che racconta la vita di donne e uomini coraggiosi, oggi presenta un ritratto del pastore zurighese Johann Caspar von Orelli nell'Europa di metà Ottocento. Fu interprete fedele dell'illuminismo, pur restando un uomo di profonda religiosità.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Nel luglio del 1807, da una polverosa carrozza proveniente da nord, scese a Bergamo uno spaesato giovanotto vestito modestamente e con poco bagaglio. Uno straniero che masticava poche parole d'italiano. Era facile prevedere quelle che oggi chiameremmo difficoltà d'inserimento. E queste in effetti non mancarono per il giovane pastore Johann Caspar von Orelli, chiamato a salire sul pulpito della chiesa evangelica della città lombarda. Orelli era nato a Zurigo nel 1787 da una di quelle famiglie locarnesi che avevano dovuto lasciare il Ticino nel 1555 perché protestanti. Johann Caspar frequentò la facoltà di teologia sulle rive della Limmat, il Carolinum, e avrebbe voluto proseguire gli studi in Germania, ma le ristrettezze economiche in cui si ritrovò la sua famiglia lo costrinsero a una soluzione di ripiego. E così varcò le Alpi diretto verso sud. Gli anni di Bergamo furono comunque positivi. Orelli annodò legami con l'avanguardia letteraria italiana del tempo, per esempio con Ugo Foscolo, del quale tradusse I Sepolcri e le ultime lettere di Jacopo Ortis, e con Alessandro Manzoni, di cui celebrò a Milano il matrimonio con la protestante ginevrina Enrichetta Blondel. Certamente religioso, Johann Caspar fu interprete fedele dell'illuminismo. Guai a noi se dovessimo trovarci in uno stato tanto infelice da non aver nessuna religione, scrisse. Ma non intendo le chiacchiere senza forza e sostanza dei nostri teologi zurighesi sulla morale o i cavilli dei teologi antichi, ma il sentimento per il sublime, l'essere penetrato da sensazioni interne sovrannaturali e anche l'amore. Nel 1814 Johann Caspar accettò un posto di insegnante a Coira, lasciò Bergamo e mise così fine alla sua breve carriera di pastore. Nei Grigioni trovò terreno fertile per sviluppare i suoi interessi pedagogici e in quell'ambiente bilingue poté distinguersi come paladino dell'italiano. Von Orelli tornò a Zurigo nel 1819, dove ricevette un incarico di insegnamento presso il tanto criticato Carolinum. Questo ruolo non gli bastò e si mise al lavoro per progettare un'ampia riforma del sistema scolastico, che si concretizzò nella fondazione della scuola cantonale e dell'università. Di entrambe queste istituzioni è a giusta ragione considerato il padre spirituale. Quello di riformatore della scuola non fu l'unico titolo di merito di Johann Caspar von Orelli, che pubblicò molti classici latini e greci, acquistando fama in tutta Europa. Oggi il suo nome è del resto ricordato principalmente per un progetto editoriale in questo campo, quello dell'edizione critica di tutte le opere di Cicerone. La riconoscenza di Zurigo per quest'opera universale non fu immediata. Gli ultimi anni furono anzi amareggiati dal parziale fallimento del progetto di rinnovamento culturale e politico da lui auspicato e che comprendeva anche una riforma della chiesa zurighese. Johann Caspar von Orelli, pastore zurighese, intellettuale europeo e spirito universale, si spense a Zurigo il 6 gennaio 1849.
Diamo spazio adesso agli appuntamenti previsti durante la settimana che si apre nelle chiese riformate di lingua italiana.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Concerto di beneficenza nella chiesa riformata di Ascona. Questo pomeriggio alle ore 17 si esibisce il gruppo Una voce fuori dal coro, diretto da Amanda Rugea Pignani. L'incasso sarà devoluto a favore di un villaggio in Etiopia.
Studio biblico a Poschiavo, martedì 27 novembre alle ore 20, presso la biblioteca.
L'opera di Martin Lutero, incontro biblico a Lugano, martedì 27 novembre alle ore 14:30, presso la sala comunitaria della Chiesa Riformata, in via Landriani 10.
Incontro del gruppo femminile a Bellinzona, martedì 27 novembre alle ore 14, presso la Chiesa Evangelica Riformata.
Incontro biblico ecumenico a Novaggio, giovedì 29 novembre alle ore 20:15, presso la Chiesa Evangelica Riformata. Tema dell'incontro, il libro di Giobbe e la sofferenza.
20 minuti per te, momenti meditativi d'avvento durante la pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino propone dei momenti di parola, musica e silenzio. Giovedì 29 novembre alle ore 12:15 presso la Chiesa dell'Immacolata a Lugano, in via Peri.
Celebrazione ecumenica, venerdì 30 novembre alle ore 19 presso l'oratorio di Tesserete. Tema dell'incontro, gli animali nella Bibbia.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto per domenica 2 dicembre alle ore 17 presso la Chiesa Riformata di Lugano. In programma, celebri melodie e pagine brillanti per violoncello e pianoforte.
A Andiamo verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito con alcuni appuntamenti che riguardano la radio e la televisione.
Chiese in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, propone un riassunto del convegno ecumenico sull'ambiente che si è da poco svolto a Milano. E sempre in tema di creazione e ambiente ci sarà un'intervista con l'astronauta Luca Parmitano. In conclusione, un'intervista incontro con la scrittrice Susanna Tamaro.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1 dopo l'infonotte, presenta un servizio sul risorgere dell'antisemitismo in Europa e anche in Svizzera. Chiudiamo oggi con alcune parole sulla speranza. Sono del teologo cattolico Karl Rahner.
Questa esistenza io l'accetto e l'accetto in speranza. Una speranza che tutto comprende e sopporta, una speranza che non so mai se la posseggo davvero. Di essa devo rispondere come del compito più grande della mia vita.
Chiudiamo qui la puntata di Tempo dello Spirito. La nostra trasmissione torna fra una settimana. Buona domenica da Luisa Nitti e Paolo Tognina.